Buona giornata a tutti, eccoci qua di nuovo in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E niente, vi ricordo che questa sera a Montegrotto Terme, in via Aureliana, presso il pub Imbolc, si ritrovano qualche pagano e qualche vicca, insomma, qui del Veneto per fare quattro chiacchiere. Un appuntamento all'incirca spanne verso le ore 21, 20:30, 21. C'è una piccola sala riservata praticamente dove si mangia, si beve e si chiacchiera. Pertanto, appuntamento è a Montegrotto Terme, via Aureliana, presso il pub Imbolc. Detto questo, questa sera praticamente parleremo di Paolo di Tarso e del suo concetto di uomo, cioè come Paolo di Tarso concepisce l'uomo e qual è l'idea che ha Paolo di Tarso dell'uomo. Perché la cosa più importante che noi dobbiamo comprendere del cristianesimo, che in sostanza non è altro che alla fin fine come viene concepita la società attuale, no? Se voi avete mai avuto occasione di avere a che fare con magistrati, con poliziotti, con sindaci, con vigili urbani? Cioè, tutti gli uomini per loro sono dei peccatori, cioè nel senso che tutti vogliono trasgredire, tutti vogliono commettere dei reati. E cioè, tutti praticamente gli uomini sono pericolosi. Taci, il nemico ti ascolta, si diceva nell'ultima guerra, no? Cioè, l'altro, l'uomo, la persona, il vicino, viene sempre considerato come nemico, come perverso, come malvagio. È vero che negli ultimi anni un po' l'idea è cambiata, insomma, cioè c'è stata una modificazione anche abbastanza consistente di questa idea. Però è un'idea educazionale, cioè è una visione della società, una visione dell'uomo che è propria dei Vangeli, che è propria del cristianesimo. Chiaramente non è la visione del paganesimo, cioè dove l'altro è colui con cui cammini assieme, l'altro è la società nella quale vivi, nella quale operi, nella quale agisci, l'altro è un soggetto prezioso, cioè è un individuo importante perché è un individuo che parte dalla tua ricchezza, cioè la sua conoscenza, la sua forza, la sua ricchezza è la tua conoscenza, la tua forza e la tua ricchezza. Perché nel paganesimo c'è un vivere assieme, cioè c'è il senso della comunità, il senso dell'insieme delle persone diverse. Cosa che invece non è assolutamente nel cristianesimo, dove c'è la teoria del possesso, la teoria verticistica, dove le persone vogliono o possedere a loro volta o bisogna possederle, cioè in pratica o servi Mammona o servi me, dice il patto di Nazareth, no? Cioè nel senso che o vuoi farmi le scarpe e mi combatti, per cui tu sei un Satana, oppure sei il mio servo. Pertanto questa visione dualistica che ha il cristianesimo è una visione deleteria, nel senso che va a instillare nell'individuo la necessità di far fesso l'altro, cioè di distruggerlo, di appropriarsi, di essere furbi, che è quel tipo di mentalità che va ad annientare in realtà il sistema sociale, perché il sistema sociale necessita di equilibri, di correzioni continue, di interventi per raggiungere degli obiettivi collettivi, degli obiettivi di insieme. Invece il cristianesimo ha bisogno non di unire le persone, ma di separarle, cioè di renderle nemiche una con l'altra. Dice il patto di Nazareth, io non sono mica venuto a portare la pace sulla terra, io sono venuto a portare la guerra e i nemici dell'uomo saranno i suoi stessi familiari. Cioè, sono venuto proprio a farvi a pezzi, cioè, non pensate di avere una società di insieme. E il vero problema dei Vangeli, dei scritti dei cristiani, è che il cristiano, specialmente il cattolico più che il cristiano, non deve. Il cattolico non deve leggere i Vangeli, deve non deve leggere la Bibbia. Solo il prete ha il diritto di leggere i Vangeli e la Bibbia, e il prete trasmette ciò che è scritto al cristiano, che deve stare in ginocchio davanti al prete. Cioè è dalla bocca del prete che si ascolta la sapienza, no? Lo dice nei Maccabei, credo, da qualche parte. Per cui è il sacerdote che ha la sapienza della Bibbia, e la pecora in ginocchio, le persone in ginocchio non hanno il diritto di verificare, cioè non hanno il diritto di avere la conoscenza, di andare a vedere se ciò è vero o ciò è falso. E se oggi come oggi questo divieto di leggere i Vangeli, di leggere la Bibbia, è un divieto, cioè così abbastanza superficiale, ed è un divieto che è diventato sempre più superficiale a mano che il protestantesimo e gli altri gruppi cristiani invece facevano dell'interpretazione soggettiva della Bibbia un loro motivo di forza. Per cui è un divieto che è andato via via calando e via via restringendosi, fino ad avere necessità di avere invece quello che era l'input ebraico, cioè i cattolici stessi hanno bisogno dell'input ebraico, cioè la Bibbia tu devi interpretarla, cioè e devi interpretarla, attenzione, e qui interviene la manipolazione mentale, devi interpretarla in funzione di Dio. Per cui devi interpretare la Bibbia come il diritto di Dio di macellare le persone. Devi interpretare la Bibbia nel diritto di Gesù di mettere in ginocchio chi non si può difendere. Devi interpretare la Bibbia in funzione di, e questa in funzione di naturalmente nasce tutta la manipolazione mentale e tutta la distruzione dell'uomo possibile e immaginabile. Il pezzo che affronteremo stasera è un pezzo di Paolo di Tarso che è preso dalla lettera dei Romani. E il concetto è quello della visione dell'uomo che ha Paolo di Tarso. Cioè, in fondo, se io ho la visione dell'uomo come un soggetto positivo all'interno della vita, sì, posso anche vedere degli errori, posso anche vedere delle cose che non mi piacciono, però comunque li considero delle anomalie, cioè considero quegli errori delle anomalie su un insieme che tutto sommato è positivo. Pertanto le anomalie che le veda io, cioè che sia una mia visione soggettiva o che siano reali in sé, sono comunque delle cose che si possono affrontare, perché l'insieme è una cosa positiva. Ma se io nell'altro, nelle persone, vedo solo la distruzione, la morte, la malvagità, l'iniquità, tutto ciò che posso immaginare come perverso e come aberrante, naturalmente non vedo più le anomalie, ma vedo semplicemente il dispiegamento dell'aberrazione. Cioè anche nelle cose che possono essere positive vedo invece il male, cioè, più o meno come il pazzo di Nazareth, a un certo punto se viene fuori con delle battute rispetto ai farisei del tipo: come potete parlare bene voi malvagi come siete? Cioè se ne viene fuori con delle sparate assolutamente demenziali, proprio perché non ha argomenti e vuole criminalizzare, vuole colpevolizzare delle persone invece che tutto sommato stanno dicendo delle cose che fanno parte della vita, fanno parte della quotidianità. Ma questo concetto di l'individuo malvagio è il concetto che sta alla base dell'individuo che necessita di essere salvato. L'unico casino che fa Paolo di Tarso, l'unico, ne fa miliardi, diciamo in questo caso, è che se l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, il Dio padrone è malvagio. L'unica cosa corretta è che il Dio di Paolo di Tarso è effettivamente malvagio, anche perché le sue azioni possono essere determinate, possono essere descritte all'interno del nostro codice penale, e di reati ne commette a bizzeffe. E se noi abbiamo un metro di giudizio per definire il Dio dei cristiani malvagio, lo prendiamo dalla nostra società civile, lo prendiamo dalle regole che regolano questa società. Chiaramente, se le regole fossero quelle del ventennio o fossero quelle della monarchia assoluta che ha imperato per centinaia e centinaia di anni, sapremo che il re aveva diritto di vita o di morte sui cittadini, esattamente come Dio aveva il diritto di vita o di morte sulle persone. Pertanto abbiamo un concetto completamente diverso del Dio dei cristiani, quanto il Dio dei cristiani non è altro che ciò che la Bibbia ci descrive. E leggerci la Bibbia e capire questo delinquente, questo criminale, è importante perché ci permette di capire la civiltà attuale. Abbiamo visto oggi la stupidità di Magris. Magris non riesce ancora a rendersi conto le idee, quali prodotto della manipolazione mentale, che si sovrappongono nell'individuo, cioè diventano portanti all'interno dell'individuo, perché nell'individuo in realtà non esistono idee naturali. E questo concetto che nell'individuo esistono delle idee naturali è un concetto elaborato ancora nell'Ottocento, elaborato ancora precedentemente, fa parte anche di una prova dell'esistenza di Dio. C'era un tale che diceva: siccome penso Dio, Dio esiste. Però le idee naturali in realtà non esistono, esistono delle tensioni naturali, esistono delle forze che Francesco chiamerebbe archetipe, che agiscono nell'uomo, ma le idee non sono forze archetipe, le idee sono le forze dell'uomo che si adattano all'interno dell'insieme e all'interno della società culturale, della società in cui l'uomo cresce e l'uomo impara. Vediamo un attimino allora questo Paolo di Tarso cosa dice. Prendo i Romani 1:24-32 e comincio da qua il commento. Il pezzo si intitola "L'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione". Proviamo un po' a vedersi qual è la visione di Paolo di Tarso dell'uomo, proprio dei Romani. Perciò Dio, lasciando che essi seguissero i perversi desideri dei loro cuori, li abbandonò all'impurità, in modo che essi disonorarono i loro corpi tra di loro. Scambiarono la verità di Dio con la menzogna e adorarono e servirono le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose. Le loro donne cambiano le relazioni naturali con quelle contro natura. Abbiamo visto oggi fatalità, il vescovo anglicano, il vescovo americano, la donna lesbica, al quale è stato interdetto, no, di diventare vescovo appena una sessione che stava avvenendo nel gruppo religioso, perché Paolo di Tarso è censura. E gli uomini pure, abbandonata la relazione naturale con la donna, si accesero di mutua concupiscenza, commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento. E siccome non si preoccuparono di approfondire la conoscenza di Dio, egli li abbandonò in balia di una mente insipiente, in modo da compiere ciò che non conviene, pieni di ogni iniquità, perversione, cupidigia e malizia, pieni di invidia, di omicidio, di discordia, di frode, di malvagità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, arroganti, altezzosi, millantatori, inventori del male, ribelli ai loro genitori, privi di senno, di lealtà, di affetto, di misericordia, e pur conoscendo il decreto di Dio, che condanna a morte chi commette tali cose, non solo essi le fanno, ma approvano chi le fa. Paolo di Tarso, Romani 1:24-32. Cioè, questa praticamente è la visione che ha Paolo di Tarso degli uomini, cioè gli uomini sono delle merde. Cioè, per Paolo di Tarso le persone sono delle merde. A questo punto, se questo è il concetto di Paolo di Tarso, capite bene che il passaggio da avere questa idea dell'uomo e di massacrarlo, di macellarlo, di torturarlo, il passo è breve. Cioè, è irrilevante. Se tu parti dal presupposto che tutto ciò che ti circonda è male, è peccato, è distruzione, è malvagità, è perversione, chiaramente a questo punto devi distruggere il peccato, devi distruggere la malvagità, devi distruggere la perversione. E a questo punto l'altro, il tuo vicino, è quello che tu devi macellare. In Ruanda 800.000 morti fecero così, eh? E non è molto vecchia la storia, è solo di meno di 20 anni fa. È necessario riuscire a comprendere come la condanna di Paolo di Tarso altro non è che una sollecitazione per la Chiesa Cattolica al fine di controllare e reprimere l'attività sessuale delle persone. Per farlo, la Chiesa Cattolica deve impossessarsi della sessualità delle persone e i preti cattolici devono essere addestrati alla perversione sessuale che, unita all'ideologia del possesso delle persone, li porta a considerare se stessi padroni delle persone. L'unione dei due aspetti serve alla Chiesa Cattolica per alimentare quelle dinamiche di disagio sociale che le permettono di intervenire nella società civile, alimentandone la destabilizzazione a seconda delle condizioni che incontra. Ricordatevi che una delle peggiori perversioni, io il pezzo non l'ho ancora fatto, ma lo farò appena riuscirò a sistemare alcune cose, appartiene alla carità. Cioè, il cristiano fa la carità sociale per distruggere i sistemi sociali. Parlando della carità, Paolo di Tarso dice che la carità serve per ammassare carboni accesi sulle persone. Cioè, per Paolo di Tarso il senso della carità, praticamente in Romani, sempre in quello che vi sto dicendo, in 12:20 è scritto: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se il tuo nemico ha sete, dagli da bere, facendo così ammasserai carboni accesi sul suo corpo. Cioè, il concetto della carità della Chiesa cristiana è finalizzato a distruggere gli uomini. Ogni volta che avete dato una lira o un centesimo di euro di carità a un prete, a qualcuno della Chiesa Cattolica, avete ammassato carboni accesi sulla povera gente. Dal libro Il Gallo canta ancora di Karl-Heinz Deschner, comunque quello della carità lo farò un giorno abbastanza presto, di Karl-Heinz Deschner prendevo alcune citazioni dalla Theologia Moralis dei teologi pontifici Ernst e Damen, pubblicato a Roma nel 1944. Si chiedono i teologi cattolici se sia lecito ad una donna pregare un uomo dedito all'onanismo affinché abbia luogo il coito, se la donna possa assolvere i doveri coniugali qualora il marito eserciti l'onanismo tramite strumenti preservativi, se il marito deve prestare il dovere coniugale qualora le sia noto che ella abbia occluso artificialmente con un pessario la propria vagina in prossimità dell'orifizio dell'utero, se sia lecito emettere il seme proprio all'ingresso della vagina, se i coniugi commettono peccato mortale qualora durante il rapporto trattengono il seme volontariamente perché non si sono ancora molto eccitati, se la donna commette peccato mortale quando, mentre il marito emette il seme, lei trattiene il proprio. E ancora gli stessi affermano: si ha un coito contro natura se si adopera un organo inadeguato o si fa uso contro natura dell'organo deputato al rapporto onde evitare la fecondazione. Nel proprio caso si ha sodomia impropria, nel secondo caso si tratta di onanismo. La sodomia impropria è il coito compiuto nell'organo posteriore della donna a prescindere dal fatto che l'uomo emetta il seme o fuori il seme. Per non citare il testo del gesuita Sanchez, che ancora oggi viene citato come un'autorità nel campo della teologia morale. Sempre dal Gallo canto ancora di Karl-Heinz Deschner prendo la citazione di un insegnante dell'Università Gregoriana. L'ex professore dell'Università Gregoriana, Alighiero Tondi, racconta che i cervelli dei cattolici, soprattutto dei preti, vengono torturati con una specie particolare di mania sessuale di natura chiaramente psicoanalitica. I teologi si intrattengono assai spesso e con evidente soddisfazione sulle cose più ripugnanti. Tutti i professori di morale della Pontificia Università Gregoriana, fatta una o due eccezioni, ne parlano incessantemente e si occupano della soluzione morale dei casi più strampalati e più rari, purché rigurgitino di accadimenti piccanti. Davanti ad un simile atteggiamento mentale e alla struttura della dottrina cattolica ci si può facilmente immaginare il carattere della lezione di teologia morale. L'aula traboccava, un pigia pigia di preti, di seminaristi imberbi che bisbigliavano estasiati con le gote roventi e con le orecchie aguzze. Lo spettacolo mi dava la nausea. Taluni insegnanti tengono nelle loro camere raffigurazioni anatomiche e modelli in gesso per illustrare privatamente i discepoli che facciano richiesta di spiegazioni ulteriori la struttura degli organi genitali e l'atto sessuale. Sono queste alcune delle conseguenze che i cattolici traggono dall'insegnamento di Gesù. Il concetto secondo cui il mondo è malvagio, perverso, abietto, tutti gli uomini sono iniqui, salvo chi segue il suo padrone, sarà il motivo ricorrente della predicazione di Paolo di Tarso. Solo Paolo di Tarso e i suoi seguaci si salveranno dalla catastrofe imminente. Il Gesù sta per arrivare dalle nubi con grande potenza, il mondo sta finendo e la promessa del Gesù si sta realizzando. Ecco perciò, cito dalla lettera ai Tessalonicesi 4:15-17. Ecco perciò che cosa vi annunziamo sulla parola del Signore. Noi, i viventi, dice Paolo di Tarso, noi, altri se merde, i superstiti alla venuta del Signore, non saremmo separati dai nostri defunti, poiché il Signore stesso, al segnale dato dalla voce dell'arcangelo e dalla tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Poi noi, i viventi, i superstiti, assieme ad essi saremo rapiti sulle nuvole in cielo verso il Signore. Così saremo sempre con il Signore. Tessalonicesi 4:15-17. Gli altri sono malvagi, non noi. Solo che noi studiamo le loro malvagità perché ci piacciono e dobbiamo impedire loro di commetterle. Chissà perché migliaia di preti cattolici sono inquisiti in tutto il mondo per violenza sui minori. Chissà perché un vescovo africano lancia l'allarme sulla prostituzione delle suore africane deportate in Europa. Chissà perché ci sono decine di suore violentate dai preti. Un prelato romano, così si esprime sulla teologia morale del secolo XVII. Quanta sporcizia contengono i trattati di teologia morale, quante sconcezze diffondono. Dov'è possibile trovare tanti luridi cenci quanti si ritrovano nelle loro pagine? Al confronto, qualsiasi bordello della Suburra potrebbe definirsi pudico. Io stesso, che pure ho condotto una giovinezza scapestrata, disonorandola con ogni sorta di azioni lussuriose, confesso di essere arrossito non poco alla lettura del gesuita Sanchez, dal quale ho appreso più turpitudini di quanti me ne avrebbe potuto insegnare la più svergognata delle puttane. Ma perché mi limito solo a Sanchez? Da Heiler des Catholicismus 250, nota 10. Si tratta degli effetti dell'impotenza sessuale di Paolo di Tarso, avallata dai comportamenti sessuali del Gesù di Nazareth. Vi ricordo che l'unico comportamento del Gesù di Nazareth che renda un'idea di sessualità è dato dalla presenza del ragazzino nudo descritto dal Vangelo di Marco, proiettata nel tessuto sociale. In effetti, faccio una parentesi, anche per quanto riguarda il film Il Codice da Vinci, hanno ragione tutto sommato i gesuiti ad arrabbiarsi col fatto che Gesù si sia sposato e abbia avuto dei figli, perché dai Vangeli ufficiali questo non emerge assolutamente. L'unica tendenza sessuale del Gesù di Nazareth che esiste nei quattro Vangeli è la presenza del ragazzino nudo al momento dell'arresto nel Vangelo di Marco. Questa è l'unica idea di sessualità che ha questo povero demente che è Gesù di Nazareth, è quella di stuprare bambini. E basta! Se poi si prendono altri Vangeli, tipo il Vangelo di Maria o anche il Vangelo di Tommaso Didimo, esistono qua e là degli accenni diversi, cioè Maria assume un aspetto leggermente diverso, però questo può essere tranquillamente una trasformazione del grande nemico degli apostoli, quel Simon Mago, che Pietro viene a raccontare le baggianate che l'avrebbe ammazzato. In realtà Simon Mago, che è uno dei padri della Gnosi, con lui si muoveva Sofia, cioè praticamente l'idea di Simon Mago era l'idea che Sofia, la sapienza, praticamente fosse stata infusa al mondo, e la donna che seguiva Simon Mago era Sofia la sapienza. Ma questo è un altro discorso. Comunque, quello che a noi interessa sapere è che nei Vangeli ufficiali l'unica idea di sessualità di Gesù di Nazareth è lo stupro dei bambini, è la pederastia, neanche la pedofilia, la pederastia. Si tratta l'impotente, ricordo che Paolo di Tarso è sessualmente impotente, l'impotente vede il sesso come perversione, esattamente in quanto non ne sente le pulsioni, esattamente come le tendenze sessuali soggettive vengono proiettate dagli individui sul tessuto sociale, quale normalità della società stessa, qualora non intervengono le strutture culturali a giustificare ogni diversità. Un po' come la criminalizzazione dell'omosessualità e la sua riduzione nel contesto sociale e culturale a perversione o insanità comportamentale. Così Paolo di Tarso ha ridotto ogni comportamento sessuale a insanità sociale. Ogni comportamento sessuale andava criminalizzato e le persone perseguitate per le loro pulsioni sessuali. È un po' come se le persone venissero perseguitate per il fatto di avere due gambe e queste le venissero spezzate per costringerle a camminare con le stampelle. La sessualità, norma intento della vita stessa, veniva ridotta a comportamento criminale e come tale circoscritto nell'ambito della riserva indiana che i cattolici chiamano matrimonio, con un'unica concessione, come unica concessione elevata a norma sociale. Da qui parte la feroce guerra che i cattolici hanno fatto contro il corpo e contro tutte le espressioni fisiche delle persone. Tanto più che i cattolici torturavano i corpi e tentavano di bloccare le pulsioni sessuali delle persone, e tanto più le tensioni sessuali spingevano per esprimersi, finendo per disarticolare l'intera struttura psichica delle persone. Del Gallo canto ancora di Karl-Heinz Deschner, pagina 287-288, vi ricordo che edizione Massari, è scritto: in questi insediamenti romiti, vi ricordo, sto parlando dei conventi di monaci, dei primi conventi di monaci che vennero fatti, vennero costruiti dai cristiani. In questi insediamenti romiti tutto accadeva piuttosto liberamente, senza regolamenti e senza obblighi, talvolta si lavorava e si pregava molto. Il Padre Nostro veniva ripetuto per accrescerne l'efficacia fino a 300 volte al giorno, ma soprattutto ci si macerava e si combatteva contro il demonio. Gli anacoreti evitavano come la peste la vista di creature femminili che minacciavano con lancio di sassi, scacciando persino madri e sorelle, spesso col pensiero consolatorio che presto si sarebbero ritrovati in paradiso, citato da Lucius 362. Spinto da motivazioni ascetiche, Simeone, il santo stilita, non guardò la madre per tutta la vita. Eliseo, assai venerato al pari di Simeone, non fece accostare nemmeno donne sofferenti e bisognose. Ascetis, una celebre colonia egizia di monaci, non venivano tollerati nemmeno giovani imberbi che potessero ricordare il viso di una donna. Eusider Urbuk, beh, questo me lo dite voi. Anche i fanciulli erano temuti da questi uomini di Dio, per cui Isacco, il presbitero di Chelia, ordinò di tenere lontani i bambini, perché a causa loro sarebbero andate in malora sarebbero già andate in malora già quattro chiese di Scetti. A tal punto di sfrenatezza dunque erano giunti gli asceti cristiani da dedicarsi alla pederastia. L'abate Giovanni Colobo constatò addirittura: chi è sazio e parla con un fanciullo, quegli a colui con lui già commesso fornicazione. Si capisce così perché questi uomini avessero tanto bisogno di macerarsi, bevevano poco, campavano spesso solo da erbaggi selvatici, limitavano il riposo notturno, dormivano in piedi dentro sepolcri o fra serpi e vermi, evitavano la pulizia del corpo, trascinavano catene di ferro o, seguendo le presunte parole di Gesù, chi non porta su di sé la mia croce e mi segue non è degno di me, Matteo 10,38, recavano pesanti croci sulle spalle. Molti asceti si immergevano nell'acqua gelida, altri, per la salute dell'anima, saltavano nei dirupi o si impiccavano, molti indossavano cilici per torturare la propria pelle, taluni vagavano talvolta nudi come vermi, e il monaco Macario il Grande, uno dei fondatori della mistica cristiana, dichiarò che colui il quale non giunge fino a queste estreme fonti di rinuncia dovrebbe sedere nella propria cella e piangere sui propri peccati. Citazione da Eusi. La questione, dal punto di vista dell'essere umano e della vita, va capovolta. Le pulsioni sessuali si manifestano nell'individuo tanto più violentemente quanto più vengono negate e represse. Le pulsioni sessuali diventano ossessione solo quando vengono negate, e quando le pulsioni sessuali diventano ossessione, tutto il mondo appare come manifestazione delle tensioni sessuali. Tutto il mondo, per chi è ossessionato dalle pulsioni sessuali, diventa preda del peccato quale manifestazione sessuale. È in questo modo che tutto il mondo diventa peccato, e tutto il mondo deve essere purificato perché opera del demonio. Il cristianesimo crea l'ossessione per la sessualità, un'ossessione che proietta sul mondo accusando il mondo di essere preda della sessualità. Così il cristiano si fa spada e persecutore della sessualità del mondo, comunque questa si esprima. Però le pulsioni sessuali si esprimono anche nel cristiano. La spada del Dio padrone, con cui viene perseguitata la sessualità del mondo. E così, da un lato, abbiamo atteggiamenti autodistruttivi del corpo, per fermare la sessualità che spinge per manifestarsi, e dall'altro si hanno comportamenti di aggressione, rapina, stupro, appropriazione degli individui, al fine di soddisfare clandestinamente quelle pulsioni. Nel cristiano la sessualità assume la forma distruttiva del possesso. I soggetti che partecipano alla relazione sessuale manifestano un reciproco possesso, il possesso degli individui. In natura c'è solo nella relazione sessuale e in funzione della relazione sessuale. In natura non esiste possesso degli individui fuori dalle relazioni sessuali. Anche nelle relazioni sessuali della vita sociale non vi è possesso in natura degli individui, ma unità di intenti fra i partecipanti alla relazione sessuale. Diverso è quando la soddisfazione delle pulsioni sessuali ad opera dei cristiani, la spada di Dio che punisce la sessualità degli uomini, si soddisfa mediante azioni nascoste, occultate, clandestine, di rapina sessuale, sempre nei confronti delle persone più deboli. Allora è importante che il possesso che si manifesta nella relazione sessuale si possa estendere all'intera vita dell'individuo, per impedirgli di svelare l'espressione di quella pulsione che potrebbe rivelare la menzogna esistente fra la dottrina religiosa cristiana enunciata e prassi di vita del cristiano. Riporto dal giornale La Repubblica del 7 agosto 2005, dalla Chiesa 56 milioni di dollari, USA. Preti pedofili risarcite le vittime, San Francisco. La diocesi di Oakland, in California, ha accettato di versare la cifra globale di 56,3 milioni di dollari per il risarcimento a 56 bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali subiti fra il 1962 e il 1985 per mano di sacerdoti cattolici. Anni e anni di servizi ed abusi. È un grande sollievo per quei bambini cattolici che hanno sofferto in silenzio per anni, ha commentato Rich Simons, l'avvocato dei querelanti. Il titolare della diocesi, Monsignor Alain Vigneron, ha riaffermato il suo rincrescimento per l'accaduto. Rinnovo le mie scuse alle vittime, alle loro famiglie e all'intera comunità per il grande danno che è stato arrecato da quei sacerdoti che hanno abusato sessualmente di minori, ha affermato. Lo scandalo dei preti pedofili, a lungo negato dalle autorità ecclesiastiche, ha incrinato pesantemente l'immagine della Chiesa Cattolica Americana. E dal Gazzettino del 9 agosto 2005 leggiamo: la crisi aperta nel 2002 nella Chiesa Cattolica Americana dalla piaga degli abusi sessuali continua intanto a far sentire i suoi effetti in tutto il paese. A Boston, dove esplose lo scandalo, viene esaminata in questi giorni una proposta di legge statale che renderebbe il Massachusetts il primo stato ad obbligare la Chiesa a presentare ogni anno una versione pubblica dei propri libri contabili. Gli esseri umani hanno sempre due gambe e pulsioni sessuali, sia oggi come 2000 anni or sono, e la repressione della sessualità degli individui ad opera della Chiesa Cattolica provoca le stesse devastazioni nella struttura psichico-emotiva delle persone, sia oggi che 2000 anni fa. Uguali sono gli esseri umani, diverso è il divenuto delle società civili. Così, al tentativo della Chiesa Cattolica di estendere l'ideale di impotenza sessuale di Paolo di Tarso all'intera umanità, le società civili si ribellano e iniziano a liberare le forze della sessualità umana. Però non voglio parlare delle trasformazioni sociali d'uscita dall'orrore cristiano nell'espressione della sessualità umana, come non voglio parlare dei recenti provvedimenti della libertà sessuale ed omosessuale messi in atto dai paesi europei negli ultimi due anni, dalla Spagna, la Francia, l'Inghilterra. Voglio piuttosto sottolineare che il fine della Chiesa Cattolica è il possesso dell'individuo attraverso il razzismo, il peggior disprezzo per le regole di libertà ed uguaglianza sociale. Che la Chiesa Cattolica stia tentando di colpevolizzare gli omosessuali delle sue attività pederastiche e pedofile non è una novità, ma vi invito a riflettere sulle dichiarazioni del vescovo cattolico di Pistoia, Simone Scatizzi, contro il Consiglio Comunale di Pistoia per aver creato un registro per le unioni civili. La prima parte dell'articolo che riporto è ripresa dal quotidiano La Repubblica del 21 luglio 2005 ed è a firma di Marco Politi. Pistoia, crociata di Monsignor Scatizzi dopo il via libera del Comune al registro delle unioni civili. Il Vescovo, i rapporti gay mettono in crisi la virilità. Roma, un colpo all'identità maschile, una decisione che incrementa la perdita di virilità, una sciagura che scaturisce dalla femminilizzazione della società. Tuoni e fulmini del vescovo di Pistoia, Simone Scatizzi, indirizzati al Consiglio Comunale della città reo di aver approvato la creazione di un registro delle unioni civili. L'intervento del vescovo, di rara aggressività, sembra scaturire dalla convinzione che dopo il fallimento del referendum sulla procreazione assistita, l'istituzione ecclesiastica possa ignorare qualsiasi rispetto per la laicità delle istituzioni. Invece di parlare dal pulpito per la comunità dei fedeli, Monsignor Scatizzi ha scelto lo scontro diretto col comune, prendendo carta e penna. Se il criterio è stato quello di regolarsi sulla domanda di una minoranza, chiede politicamente ai consiglieri comunali, a quando il consenso per la pedofilia, le organizzazioni mafiose, il terrorismo come rivendicazione, la violenza fisica per farsi valere, la guerra preventiva, eccetera? Apro una parentesi, l'ha sempre fatta la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha dato il consenso alla pedofilia, tant'è che Ratzinger aveva due processi in corso per aver protetto la pedofilia. Le organizzazioni mafiose sono organizzazioni cattoliche, vedi i Santi, Santini, Padre Pio e le cappelle che avevano i mafiosi. Andiamo ancora avanti, anche se il terrorismo come rivendicazione è sempre di ordine cattolico. La violenza fisica per farsi valere, il Dio dei cristiani è stato imposto solo con la violenza, in nessun altro modo si poteva imporre. La guerra preventiva, eccetera, è sempre stata fatta dai cristiani. Il macello delle streghe cos'è se non una guerra preventiva? Chiusa parentesi. In un crescendo incalzante il prelato prende di petto i rappresentanti della comunità pistoiese. So che la maggioranza dei consiglieri è data da uomini. Non so se certi consiglieri si sono resi conto di avere un'ulteriore colpa all'identità maschile. È risaputo, aggiunge il vescovo, che la perdita della virilità maschile dà indici sempre più alti. In questo quadro, alla luce dell'aumento dell'infertilità maschile, martella il prelato, ogni forma che incoraggia lo svilimento della mascolinità e la confusione di genere è incomprensibile. Questo è ciò che dice il vescovo. La necessità della Chiesa Cattolica di criminalizzare, di macellare le persone indifese, fa dire a questo personaggio delle sciocchezze di cui dovrebbe solo che vergognarsi. Il consenso e l'autorizzazione della Chiesa Cattolica alla pratica della pedofilia è stato dato da Giovanni XXIII, il Papa Buono. Le organizzazioni mafiose sono tali perché sono fatte da cattolici, sul modello di separazione... da cattolici sul modello di separazione della società civile proposto dalla Chiesa Cattolica. Le immagini cattoliche sono esposte abbondantemente nei covi mafiosi. Beh, credo che Provenzano, arrestato con le Bibbie e i Vangeli, sia un bel esempio, no? Sono esposte abbondantemente nei covi mafiosi. Il terrorismo è la pratica cattolica di imposizione del proprio Dio nella società civile, vedi la storia del cattolicesimo. La violenza fisica è propria della pratica cattolica. 9 milioni di persone ammazzate in quanto accusate come streghe o eretici ne è la prova. La guerra preventiva come pratica di distruzione di massa per costringere le persone in ginocchio davanti al loro Dio è proprio della Chiesa Cattolica, vedi le encicliche con cui i criminali papi cattolici istigavano la persecuzione delle donne in difese, sempre che loro chiamavano streghe. Vi invito a riflettere sulle dichiarazioni del terrorista Scatizzi, la cui attività va equiparata a quella di musulmani di Bin Laden, un personaggio che nel disprezzo della società civile ha bisogno di schiavi da criminalizzare, gli omosessuali, le coppie di fatto, e bestiame da costringere in ginocchio davanti al suo Dio padrone, i bambini, sui quali manifestare quell'attività di stupro che il Gesù di Nazareth ha insegnato. Ciò che il terrorista Scatizzi, detto vescovo di Pistoia, non ha capito è che è giunto il momento che gli esseri umani maschili alimentino nel loro percorso, per il loro soccorso tutte le forze umane della società civile, affinché egli e i criminali di cui è collaboratore partecipe cessino di stuprare gli esseri umani per costringere in ginocchio davanti a un Dio assassino e al suo crocifisso. Questi sono gli effetti della dottrina di Paolo di Tarso, che considera tutti gli esseri umani malvagi e garantisce al suo Dio ed ad egli e ai suoi rappresentanti il diritto di ingannarli e stuprarli in quanto malvagi. È talmente grande l'indignazione che il cristianesimo produce dentro di noi che non abbiamo parole sufficienti con cui indignarsi davanti alle recenti dichiarazioni di Ratzinger, davanti all'orrore manifestato da Ratzinger e dai suoi sgherri. Volgiamo lo sguardo ad Odino. A questa proiezione dell'assoluta malvagità dell'essere umano di Paolo di Tarso vogliamo contrapporre gli insegnamenti di Odino nel canto dell'Eccelso, del canzoniere Eddico. Come vede Odino gli esseri umani? Proviamo un attimino a leggersi qualcosa. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Ad essere prudente ti esorto, ma non troppo prudente, prudentissimo sì con la birra e con la donna di un altro. E terza cosa, stai attento che i ladri non ti giochino. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Con scherno e derisione non ricevere mai, né ospite né viandante. Spesso ben poco sa chi siede in casa, di che razza siano quelli che vengono. Nessuno è così buono da non aver pecca, né cattivo tanto da non servire a qualcosa. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. L'oratore dei capelli grigi non da ridere mai. Quello che i vecchi dicono spesso è cosa buona. Spesso da un oltre raggrinzito parole sensate provengono, che è appeso assieme a pelli e ciondola con pezzi di cuoio e dondola con i cagli. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. non far cattiva accoglienza ad un ospite, non metterlo alla porta, mostrati ben disposto con i miseri, forte la spranga che deve scorrere per aprire a tutti, regala un anello e ti sarà augurato un qualche malanno nelle membra. Ecco, ho voluto chiudere questo pezzo prendendo un pezzo del canzoniere Eddico, no? Come Odino dice agli uomini, come rapportarvi fra di voi, insomma, cioè, cosa trovare fra voi. Avrei potuto prendere un pezzo egiziano dal Libro dei Morti, avrei potuto prendere un pezzo da Misteri, avrei potuto prendere un pezzo, non so, da Tucidide, avrei potuto prendere un pezzo da qualsiasi civiltà antica, e vi assicuro che in nessuna civiltà antica si vedeva l'altro, si vedevano gli uomini, si vedeva la società come aberrazione, mai questo. Mai si è visto una cosa del genere, mai si è visto tanto letame come quello sparato da Paolo di Tarso in nessuna società, in nessun uomo, prima dell'avvento del cristianesimo. Ed è letame puro, ed è quel letame che ti porta a distruggere l'altro, a farlo a pezzi, a massacrarlo, a costringerlo in un campo di sterminio. E questo è in realtà ciò che è stato il cristianesimo, cioè la distruzione e l'annientamento dell'uomo a maggior gloria di un Dio che si compiaceva di distruggere gli uomini per il suo piacere. Io, leggendo un po' di mitologia, ho visto tante malvagità, cioè nel senso ho visto tanti morti, tanti massacri. Ercole ne fa di cotte e di crude. Medea ne fa di cotte di crude, se leggiamo Apollodoro, ma c'è dignità, cioè non c'è mai il disprezzo per la vita, c'è lo stato di necessità, e mentre invece in Paolo di Tarso c'è il disprezzo per l'altro, e c'è un antico detto che dice: un nemico, se proprio devi, lo puoi uccidere, ma non lo devi mai umiliare. E in effetti, né negli indiani d'America, né nei popoli antichi, il nemico non veniva mai umiliato. Quando lo fece Giulio Cesare con Vercingetorice fu una cosa molto grave. Molto, molto grave. Quando Giulio Cesare portò Vercingetorice in catene a Roma, non ebbe rispetto di quel nemico. Ma credo che poche volte ciò sia successo nella storia antica, ma già con Giulio Cesare ormai siamo vicino all'avvento dei cristiani, e qui comportamenti ne abbiamo visti più di qualcuno. Se voi leggete Pericle in Tucidide, anche Pericle ha la necessità di distruggere gli abitanti di un'isola, di farli fuori tutti, ma non li umilia, gli dice: io vi devo uccidere perché voi state per diventare troppo forti per distruggere noi. Cioè, vi devo dichiarare guerra, perché altrimenti voi state per dichiarare guerra a me. Cioè, non abbiamo alternative. Ma non cerca l'umiliazione, non dice. Quando gli abitanti dell'isola dicono: ma guarda che tu, attaccando noi, fai offesa agli dèi, e Pericle dice: io non offendo gli dèi, io uccido voi. Cioè, non arreco nessuna offesa agli dèi, perché fa parte della vita. È umiliare l'altro che non fa parte della vita, considerarlo bestiame, considerarlo oggetto d'uso, considerarlo oggetto di possesso, costringerlo in ginocchio, proiettare sull'altro tutte le perversioni: ti ammazzo perché sei un cane, perché sei un vile. Spesso conosciamo la viltà nella società, ma la conosciamo dal punto di vista della società cristiana, proprio come educazione del cristianesimo. La vigliaccheria del pazzo di Nazareth la conosciamo benissimo. Bene, io il pezzo l'ho finito qui questa sera, e penso di aver parlato, anche se in specchiato, dell'onore del paganesimo. È difficile riuscire a trovare uomini d'onore. Si contano sulla punta delle dita, ma non perché gli uomini non siano uomini d'onore, perché sono educati, perché subiscono la manipolazione mentale ad opera del cristianesimo, ad opera delle religioni rivelate. Se Marco Polo poté camminare a testa alta da Venezia fino in Mongolia, fino in Cina, fu possibile perché aveva la possibilità di rappresentare il proprio onore a popoli e a situazioni diverse. Un cristiano invece va solo per disprezzo, va solo con superiorità. L'altro è la merda, lui è la civiltà. E poi i missionari distruggono le culture. 049 700 700 049 700 838, se qualcuno vuole telefonare, abbiamo solo 2 minuti, comunque non di più. E questo è l'effetto del cristianesimo, cioè la perdita di visione dell'altro, cioè di visione dell'onore della società, e che è quell'onore che ti permette anche di camminare fra gli animali, che ti permette anche di camminare con le piante, che ti permette di essere riconosciuto come un soggetto della natura. Mentre invece il cristiano non è separato dalla natura, è roba diversa, lui è creato d'immagine di Dio, lui è superiore, lui è al di là, lui non è come l'albero. Cos'è quell'albero in fondo? Fa schifo, poi lo taglia, ma era l'unico albero che gli dava ombra, l'ha tagliato solo stupidamente. Pronto?
Pronto?
Sì?
Parla Pietro Bon. Un attimo.
Sì, grazie.
Niente, io ascoltavo adesso il messaggio che mandava, però secondo me io ho una visione cristiana e non ritengo, diciamo, che l'opinione sia corretta al 100%.
Mi fa piacere.
In parte le do ragione, in parte però va a screditare persone come San Francesco.
Sì, sì, Francesco è un delinquente, eh? Francesco è un delinquente, tanto per essere chiari.
Allora, se lei sa...
Sì, io conosco il libro di propaganda fatto dai cattolici, Francesco è un delinquente. Cioè, o impariamo a leggere il significato di quello che è scritto, o proiettiamo sull'altro la nostra immaginazione. Cioè, un pazzo di Nazare che ordina di sgozzare, che non si mette in ginocchio davanti a lui, è un delinquente. Che quelle persone pensino che Gesù sia buono, è un inganno che hanno subito. Per cui non prendiamoci in giro, per favore, eh.
Io invece credo che lei stia seguendo l'immaginazione.
Sì, ok, ciao.
Stia cercando di...
Va bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Naturalmente bisogna sempre difendere il diritto di stuprare bambini, no? A qualunque costo. Bene, vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo. Giovedì prossimo vi troverete con Francesco. Vi ricordo che questa sera siamo a Montegrotto, tanto per fare 4 chiacchiere, in via Aureliana, presso il bar in bulk. Ciao a tutti, a risentirci, ciao, giovedì.